Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me, io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me, e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Saluti. Fratelli, stiamo davanti a un'altra festa che è per esperti. Cioè, perché facciamo questa solennità del corpo di Cristo? La corporeità è qualcosa che va celebrata, va innalzata. Perché se siamo sinceri, noi pensiamo che se non avessimo il corpo, fossimo come angeli, sarebbe più facile. Più facile, no? Peccheremo di meno. Quanti impulsi sbagliati alla nostra natura. Quante attitudini sbagliate. Quante parole dette male, quanti gesti che feriscono il tuo corpo e anche quello dell'altro. Allora, se fossimo come angeli, sarebbe più bello? No. Il corpo Dio ce l'ha dato per amare di più, non di meno. E quindi facciamo un piccolo test per vedere un attimo se è così. Pensa alla persona che ami di più, un ragazzo, una ragazza, chi sia, pure tuo figlio, e metti davanti al tuo sguardo il suo corpo. In noi nascono tanti sentimenti nobili. Per esempio, perché tu ci regali una maglietta a una persona che vuoi bene? E tu vuoi vestire quel corpo, voglio vedere come ti sta. Questo è un gesto d'amore. Poi ci sono gesti anche più profondi. Per esempio, il ragazzo esce con la ragazza e d'inverno lui ci ha la sciarpa, i guanti, lei no, e lui dice: no, 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 mettiti tu i miei guanti, la mia sciarpa. E lei dice: no, non ti preoccupare, mettiti la mia sciarpa e i miei guanti, perché io sopporto ancora il freddo, ma non sopporto l'idea che tu hai freddo. Quindi, per favore, lasciami fare. Lei sorride perché capisce che questo ragazzo vuole bene, si mette i guanti e la sciarpa. Tu vuoi che quel corpo sia custodito, sia caldo? Oppure perché dai da mangiare alle persone? Guarda, ti ho portato questo piatto. Tu vuoi nutrire quel corpo. Bene, Dio fa la stessa cosa. Ti nutre, ti veste, ti rende più bello, ti eleva, ti innalza. Se andiamo ancora più avanti, tu vorresti adesso che la persona che tu ami sia seduta accanto a te col suo corpo. Sarebbe bello, no? Abbiamo bisogno di quella presenza. Bene, Dio fa la stessa cosa. È in mezzo a noi. Di più ancora, ai discepoli dirà: guardate e toccatemi, per favore, toccatemi. Dio vuole essere toccato. Dio ti vuole abbracciare. E noi temiamo l'abbraccio divino. Sapete perché siamo diffidenti a un abbraccio? Perché in questo mondo, che come diceva il Deuteronomio, è un deserto arido, dove ognuno pensa a sé, allora qualcuno che ti ha cercato di abbracciare, chissà che voleva da te, quindi è nata la diffidenza in noi. Ma c'è un abbraccio che è santo, c'è uno sguardo che è puro, c'è un bacio che è casto, e Dio ti vuole dare questo. Ha preso un corpo per questo, e per questo si è inventata tutta sta cosa del Vaticano, preti, Eucaristia, messa domenica, solo per arrivare a questo. È una strategia d'amore. E davanti a questo altare si muove cielo e terra. Gli angeli dicono: che bello, il Signore veramente vuole bene alle persone, ai poveri, ai semplici. Gli angeli in cielo. Noi ci nutriamo di questo pane e beviamo un unico calice. Il purgatorio sotto a noi, grazie a questo vino versato, va in paradiso. Cioè, questa mensa sazia tutti. E volete sapere come finisce questa storia? Normalmente, quando uno legge un libro, non dovrebbe andare all'ultima pagina. Non si fa. facile, dovremmo stare qua a leggere tutto, però per una volta lo facciamo. Vuoi sapere come finisce la nostra storia? Tutti saremo un giorno davanti a Dio, davanti al re, davanti al trono della sua maestà. E allora arriverà l'ambasciatore reale e dice: Maestà, c'è uno che è venuto a trovarti. Chi è? È uno del popolo, uno di Candida. Ah, vabbè, fallo venire. Allora tu sarai davanti al re, mi immagino anche in un'attitudine reverenziale, e Dio ti dirà: Va bene, ricevi la ricompensa per quello che hai dato. E ti dà il congedo. È diverso se arriva l'ambasciatore reale e dice: Maestà, è venuto uno a trovarti. Chi è? Tuo figlio, mio figlio, sta qua. Ma io fatelo entrare subito. Maestà, mettetevi prima la corona e il mantello. Ma non avete, ma lascia aperto. È lui la mia corona. Ancora non avete capito. È lui la mia gloria. E cambia tutto perché tu sei suo figlio, uno del popolo. E quando Dio ti accoglierà, l'avversario, quello che c'ha sempre un sorriso sarcastico sulle labbra, dirà: Molto bello tutto questo, molto... ma non è vero, lui non è tuo figlio, voi siete Dio. E lui lo guarderà e dirà: Ti sbagli. Perché lui è stato battezzato e ha ricevuto il germe della divinità, poi ha nutrito questo germe nell'Eucaristia e poi a Pasqua ha anche fruttificato in Pentecoste, ha dato frutti ed è come a me. Tu ti assomigli a Dio perché puoi amare come ama lui. Lui è mio figlio, ma l'avversario, quello che chiamano Lucifero, continuerà a dire: No, no, ma non è, comunque non è il legittimo erede al trono, non è sangue del tuo sangue, ti sbagli di nuovo, dirà Dio, per difenderti. Lui ha bevuto a questo calice? Sì. Qua c'era il mio sangue? Sì. Bene, scorre in te sangue reale, tu sei il figlio legittimo al trono. E lui, l'avversario, sarà precipitato dal cielo, quello che sta dietro all'Isis, quello che non ha scommesso sull'umanità, quello che dice che noi siamo un ammasso di materia sporca e ombra e polvere e non voleva che il figlio Dio diventasse uomo, quel giorno sarà precipitato dal cielo e tu prenderai il suo posto come una stella fulgida del firmamento. Questa è l'ultima pagina. Normalmente non si fa, non dovremmo andare all'ultima pagina, per una volta facciamo, perché la Chiesa, che è Mater et Magistra, Madre e Maestra, dice: Per favore, nutritevi di questo pane, fatelo contento a sto povero prete che non vi chiederà niente, solo questo. Mangiate di questo pane e partecipate a questo calice, perché il suo corpo è vero cibo e il suo sangue è vera bevanda. Così finirà la nostra storia. Un teologo più bravo di me, San Paolo, dirà: Vi scongiuro, riconciliatevi con Dio, vi scongiuro. Ma perché non partecipate alla messa? È vero che muovi nell'estate, ma sappiate che viene l'estate, ma Gesù non va in vacanza. L'anima non va in vacanza e ti chiederà questo pane. Dovunque stai? Volete far contento un prete? Fatevi l'Eucaristia. E così il tutto è nel frammento. Che grande mistero. Non mi passerà tutta la mia vita di prete per spiegarlo e per capirlo. Il tutto è in quel frammento. E non vale solo per questo, vale anche in te. Dio ti vuole fare simile a lui. In te c'è la pienezza della sua divinità. E allora, questa è la nostra storia. Un giorno sarai presentato davanti al re, non come quello del Candida, uno del popolo. Sei mio figlio. Sei l'erede al trono. Sei palma, diadema regale nella palma del tuo Dio. Sei la corona del re, sei il riflesso della mia gloria. Questo è quello che c'è da fare in questo cammino. È aumentare la nostra devozione e continuare a nutrirci di questo pane. Amen.